Serenissa di Eliade, immagini e simboli, dove, perché qui c'è l'indicazione del fatto di una possibile soluzione, diciamo, alla crisi. Ah, ma state ancora scrivendo? Ma è così terribile questa faccenda. Qualcuno passi, qualcuno può girare e prendere le schede? Bene, quelli che non hanno finito adesso finiranno da soli e poi vengono a portare le schede. Chi ha la busta? Ah, ce l'ha lei. Ecco, lì c'è. Ma lei non è iscritta per niente. Non è iscritta. Non si è mai iscritta. Come non gliel'ha detto? Ma lei non deve iscriversi? Come? Se lei non si iscrive non potrà fare l'esame, questo è sicuro. Allora, come, scusi? Io nella mia lista non ce l'ho ancora, però questa è una lista vecchia di almeno 15 giorni fa, se non, grazie. Allora, la paura dell'immaginazione, il ruolo negativo, il ruolo positivo. Evangelizzare l'immaginazione, il ruolo della memoria è molto, questo è molto facile, nel senso che è molto descrittivo, basta, cioè, chiunque capisce i diversi tipi di immagini. Ecco, qui alla fine di questo quarto capitolo io ho integrato, però ordinandolo, ho fatto un grande lavoro, quel file che vi avevo mandato con i testi dei padri sul desiderio. Non so chi l'ha letto, ma comunque li ho ordinati secondo una logica di temi. Dunque, mentre prima erano messi più o meno in un senso storico, cioè in una successione cronologica, adesso sono messi per temi, le grandi immagini del desiderio, che poi sono cose che sono anche in altri capitoli, però qui le trovate tutte quante nell'insegnamento o nella contemplazione dei maestri sia d'Oriente che d'Occidente. Il desiderio e l'affettività spirituale e la pedagogia del desiderio. Vedete, per esempio, Sant'Efrem dice le nostre anime abbiano il desiderio del suo mistero, riferito al Cristo. Bisogna anche imparare a fare attenzione alle parole, no? E alle espressioni, perché spesso leggiamo e non ci rendiamo conto. L'assolutezza del desiderio è l'unica misura possibile per l'assoluto del bene che si dona. Questo si trova in San Francesco. Perché bisogna anche, cioè, uno può leggere questo testo, no? Nient'altro, nient'altro volere, nient'altro ci piace, eccetera. Ma perché dice niente, 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 e poi dopo tutto, 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 tutto? Perché quello che lui vuol dire è che all'assoluto del dono ci deve essere una risposta che è un assoluto anch'essa. E così si spiega poi come solo la visione può colmare il desiderio. Perché? Perché lo sappiamo già, perché il desiderio, perché l'immagine è legata alla presenza. Allora, il desiderio quando è che finalmente cessa? Quando c'è la presenza. Domande. Penso che una delle domande, una delle quattro, sarà un testo da commentare, un testo di questi. Non si tratta di imparare i testi a memoria, cosa che sarebbe impossibile, ma riflettere mentre leggete. Ah, adesso? Era questo? No. Dove devo andare? Dove devo andare? Ditemi un po'.
Quello che diciamo.
Ah. Grazie. Bene. Allora, questa è la conclusione. Voi forse siete un po' invidiosi perché quelli hanno già finito, però mi dispiace.
Il dottorato.
Dottorato? A quest'ora? Stavano dentro alle 4. Ah, certo. Bene, allora, in quest'ultimo capitolo, che poi non è l'ultimo, ma insomma per questo corso è l'ultimo, riusciamo, diciamo, chiudiamo, concludiamo tutto questo percorso trovando dove è il nucleo e dove tutto si annoda, dove tutti questi fili convergono, no? E leggiamo prima di tutto questo passo di Sant'Efrem: ovunque, Signore, sono i tuoi simboli, eppure ovunque tu sei nascosto. Il tuo simbolo è nelle altezze che ignorano la tua esistenza, il tuo simbolo è nell'abisso che non afferra chi tu sei, il tuo simbolo è nel mare per il quale rimani nascosto, il tuo simbolo è sulla terra che non ha coscienza di te. Benedetto sia il nascosto che risplende. Il nascosto che risplende è quello che abbiamo detto tante volte, è la bellezza, diciamo, assoluta, è il nascosto che risplende. Allora, spieghiamo questo perché è questo che, diciamo, permette di legare tutto. qual è il movimento che è prodotto dal simbolo? Prendiamo il simbolo della montagna. Allora, la montagna è quello che si chiama il significante e l'ascensione oppure la vittoria è il significato. Tra la montagna e la vittoria o la gloria non c'è nulla in comune. La montagna è un ammasso di roccia e la gloria o quello che vogliamo è qualcosa di assolutamente spirituale, che non appartiene dunque al, che non appartiene a livello sensibile. Ecco, questo è per tutti i simboli, succede la stessa cosa. Per esempio la fiamma è un fatto fisico, ma dire che il nostro Dio è una fiamma divorante naturalmente significa passare dal questo fenomeno fisico a una, a un, cioè usare questo fenomeno simbolo per passare a una realtà che è una realtà spirituale, che è quella della vita, che è quella della dell'assoluta purezza, dell'assoluta vita, dell'assoluta luce, tutto. Ecco, è caratteristico dei simboli, di tutti i simboli, il fatto che non c'è nessun legame, diciamo, di natura tra il significante, cioè la cosa sensibile, e il significato, cioè la realtà spirituale che è a un livello ontologico superiore. Ecco, che cosa succede nella persona del figlio del Verbo incarnato? E succede solo per lui, unicamente per lui. È che l'umanità del Cristo rimanda, e che sarebbe il significante, rimanda a una cosa significata, che è Dio, il Signore, ma non c'è una separazione, non sono due realtà diverse. Questo nel Cristo, il simbolo, è unito appunto ipostaticamente, così come il mistero dell'incarnazione al significato. Cioè nel Cristo la realtà del simbolo diventa una realtà vivente, persona, ed è solo in lui che questo può avvenire e che avviene. In questo senso si può dire che il Cristo è il simbolo del Padre, e quando si dice che è l'icona ha lo stesso significato, dice che è l'immagine del Padre, ha lo stesso significato. Così è un fatto assolutamente unico, non esiste, diciamo, in nessun'altra religione un simbolo dove il significante equivale al significato, e cioè dove non c'è questo distacco tra la realtà sensibile e la realtà spirituale che è a un altro livello ontologico. Questo si realizza solo nella, come dicono i cristiani bizantini, nella divina umanità, comunque nel mistero dell'incarnazione. Ecco, c'è una bellissima espressione di Ireneo, che è sempre uno di quelli che hanno delle espressioni straordinarie. Lui dice, il latino ce l'abbiamo, perché sapete che non è rimasto il greco solo di certe parti: invisibile fili pater, visibile patris filius. Il padre è l'invisibile del figlio, il figlio è il visibile del padre. In un libro è tradotto il padre è l'invisibilità del figlio, ma non è così. Il padre è l'invisibile del figlio. E Massimo il Confessore ha una espressione altrettanto straordinaria. Lui dice: per l'incarnazione il Signore diventa il proprio tipo e simbolo, e simbolicamente egli indica se stesso per mezzo di se stesso, per mezzo di se stesso, in quanto manifestandosi conduce tutto il creato verso se stesso, in quanto insondabilmente nascosto. Non per niente Ireneo ha detto: il padre è l'invisibile del figlio. Non è che noi il figlio che conosciamo il suo mistero. Il padre è l'invisibile del figlio, mentre il figlio è il visibile del padre, e noi non conosciamo il mistero del padre, se non per quello che appunto ci è rivelato. E vediamo, per concludere, per quale motivo tutta la scrittura usa il linguaggio simbolico. Poi vi manderò un PDF. Mi sembra, padre Matteo, tra i libri che lei ha mandato a tutti quanti c'era Federici o no? Sì, c'è. Bene. Risuscitò. C'era? Sì, bene. Allora, io però farò il PDF di queste poche pagine, perché sennò non sono sicura che voi li andiate a leggere. Ci sono una decina di pagine all'inizio, si intitola, ma forse anzi è abbastanza semplice perché è il capitolo primo, dunque anche se voi sfogliate il PDF lo trovate subito. Il capitolo primo è il linguaggio simbolico, è un'ottima trattazione. Non possiamo dire, questo è quello che lui sostiene, e insomma, ed è così perché è quello che poi, insomma, tutta la tradizione dice questo. Non è che la scrittura parli a volte in senso usando un linguaggio simbolico e a volte usando... Tutta la scrittura usa il linguaggio simbolico. E lui dice: il Primo Testamento è tutto quanto simbolo del Nuovo Testamento, così come il Nuovo Testamento è tutto quanto simbolo della Gerusalemme celeste a venire. Dunque, però, in Dionigi Areopagita troviamo una bellissima spiegazione del motivo, diciamo, dell'uso del linguaggio simbolico, che certo noi possiamo dire, altrimenti comunque noi le realtà spirituali non le potremmo capire partendo sempre dal sensibile per andare all'intelligibile. Comunque è questo il cammino, anche in un cammino dell'umanità, indipendentemente dalla rivelazione, sempre partendo dal sensibile che si passa, no? All'intelligibile, per qualunque vita nello spirito è così. Ma perché Dio usa questo linguaggio? Allora, Dionigi dice che in realtà la motivazione finale per cui lui usa il linguaggio simbolico con noi è la sua bontà, è la sua benevolenza. In una delle sue ipostasi, secondo verità e totalmente, comunicò con noi, richiamando a sé e sollevando la bassezza umana, in conseguenza della quale in modo ineffabile divenne composto Gesù, che è semplice. Cioè, lui passa dalla semplicità all'essere composto, perché la semplicità è divina e l'essere composto è creaturale, per amore. Allora, l'Eterno, preso un'estensione temporale, penetrò nella nostra natura. La benevolenza divina, in altre parole, l'amore di Dio per l'uomo, ha messo, attenti, intorno alle cose intelligibili o spirituali, un velo sensibile. Cioè, tutto ciò che è spirituale appare a noi avvolto in un velo sensibile. Almeno noi vediamo il velo, no? E passiamo attraverso il velo, e questo è passiamo, dunque il simbolo passa dal velo, poi la realtà è invisibile. Ecco, ha messo intorno alle cose intelligibili un velo sensibile, alle cose soprasostanziali un velo sostanziale, e ha attribuito forme e figure a cose prive di forma e di figura, e ha moltiplicato e ha composto la semplicità suprema ed esente da figura, perché in Dio non c'è nessuna figura, nella varietà dei simboli distinguibili. E nella stessa, diciamo, nella stessa scia, appunto, San Massimo il Confessore insiste sul fatto che questo mistero, diciamo, della benevolenza di Dio nel suo manifestarsi è ab eterno. L'incarnazione costituisce il mistero che manifesta il gran consiglio di Dio, sovrainfinito e preesistente. Aspettate, così lo ingrandisco un po'. Ecco. In modo infinito ai tempi. Questo consiglio, il verbo stesso di Dio, secondo l'essenza, fatto uomo, è divenuto il messaggero. Lui stesso, di questo consiglio, il verbo stesso è divenuto messaggero. Lui stesso, avendo reso visibile, si è consentito dirlo, perché è un modo di parlare nostro, no? Lui stesso, avendo reso visibile il fondamento più interiore della bontà del Padre, e avendo mostrato in sé il termine per il quale le creature hanno preso chiaramente inizio in vista dell'esistenza. Infatti, mediante il Cristo, cioè il mistero secondo il Cristo, tutti i tempi e tutto ciò che è in questi tempi hanno preso nel Cristo inizio dell'essere e fine. Infatti, e qui viene, prima dei tempi era stata preconcepita, cioè pensata in Dio, un'unione del limite e del senza limite, della misura e del senza misura, del termine e del senza termine, del creatore e della creazione, della stabilità e del movimento. Sant'Efrem e poi tanti altri, ma lui ne parla a lungo e lo potete anche trovare nel libro della Scala dei Simboli, no? E questa scala, e qui di nuovo abbiamo un lessico spaziale, cioè la discesa. Ecco, qui i veli sono i nomi di Cristo in realtà sono simboli, perché i nomi significano qualcosa del mistero, e il movimento inverso è la risalita, E dunque, lungo questa scala, prima c'è la discesa di Dio e poi c'è la risalita dell'uomo. E qui c'è un bellissimo testo di... di Macario, ma è scritto di Macario, sì, di Macario il Grande, dove stranamente, l'ho preso perché si ritrova molto di quello che abbiamo detto. Sforzati dunque di piacere al Signore, attendilo, ma credo che sia mal tradotto, vuol dire occupati di Lui interiormente senza stancarti. Quanto più concentri il tuo intelletto nella ricerca di Lui, tanto più, costretto dalla sua compassione, dalla sua dolce bontà, Egli desidera venire a te e darti riposo. Questo fatto che in Dio ci sia il desiderio è un'altra cosa strabiliante, di cui i padri parlano. E quando vedrà che lo cerchi con ardore, dunque il desiderio è dalle due parti, subito si manifesterà a te e ti apparirà, ti concederà il suo soccorso e ti darà la vittoria e ti libererà dai tuoi nemici. Quando avrà visto, infatti, in che modo lo cerchi e come sempre riponi in lui ogni tua speranza, allora ti istruirà, ti insegnerà la vera preghiera, ti darà la vera carità che è lui stesso e diventerà allora per te ogni cosa. Paradiso, albero di vita, perla preziosa, corona, architetto, agricoltore, sofferente, impassibile, uomo, Dio, vino, acqua viva, pecora, sposo, guerriero, armatura, il Cristo che è tutto in tutti. Vedete, l'insegnamento dei padri è univoco. Tutti dicono la stessa cosa, tutti dicono che la conoscenza, da una parte diciamo che l'unificazione della persona avviene attraverso un'unificazione dell'affettività e dunque non attraverso una mortificazione fine a se stessa, ma attraverso una sottolineatura di che cosa è vita per me, e dunque io faccio quello che è vita per me e per questo lo desidero. Viceversa, siccome tutta la realtà manifesta il Verbo di Dio, allora il Verbo di Dio che si manifesta a me, per me è tutto. Dunque, qui c'è questo molto conosciuto di San Giovanni della Croce, il mio amato le montagne. Qui non c'è un verbo, è così, il mio amato le montagne. Le valli solitarie e boscose, le isole remote, i fiumi risonanti, il sussurro dei venti amorosi, la notte acquietata, prossima al risvegliarsi dell'aurora. Cioè, questo è poi la comprensione finale che appunto tutta la realtà è contenuta del Cristo che è la rivelazione di Dio. E c'è un testo che vi ho messo alla fine, o non l'ho messo qua? Ah, l'avevo messo nell'altro, che è quello di Teilhard. Speriamo che non mi sbaglio, perché a forza di citare, eccolo qua, no. siccome abbiamo citato quasi sempre i padri del, a parte San Giovanni della Croce, ma padri del primo millennio o del Medioevo, cioè sia greci o siriaci che latini, adesso citiamo uno che invece è del XX secolo, che è Teilhard de Chardin, e qui ritroviamo questo tema del Cristo che contiene tutto, no? E che è tutto in tutto. O Cristo glorioso, influsso segretamente diffuso in seno alla materia. Non so se sapete un po' di Teilhard, lui era uno studioso, sì, ve ne ho parlato. E centro sfavillante in cui si congiungono le innumerevoli fibre del molteplice, potenza implacabile come il mondo e calda come la vita. O tu la cui fronte è di neve, gli occhi di fuoco, i piedi più scintillanti dell'oro in fusione, tu le cui mani imprigionano le stelle, tu sei il primo e l'ultimo, il vivente, il morto e il risorto, tu che raccogli nella tua esuberante unità tutte le forze, tutti gli stati, sei colui che il mio essere invocava, con un'aspirazione vasta quanto l'universo. Tu sei veramente il mio Signore e il mio Dio. Racchiudimi in te, sino al centro del tuo cuore, attraimi. Che cosa vi ricorda questo con un'aspirazione vasta quanto l'universo? Un inno che abbiamo letto. O tu l'aldilà di tutto. Poi ce l'avete citato. Cioè questo desiderio dell'uomo. L'uomo è limitato, ma il suo desiderio è illimitato. E il suo desiderio appunto è Capax Dei. Un'aspirazione vasta quanto l'universo in realtà è un'aspirazione appunto illimitata. E allora questo spiega bene perché, diciamo, noi abbiamo parlato del simbolo e dunque dell'immagine simbolo, dell'immagine attiva, questa immagine attiva che significa la presenza per noi. L'immagine significa la presenza, ma sollecita il desiderio, fa nascere il desiderio se la presenza è lontana, e così si instaura questa l'immagine che fa nascere il desiderio, e il desiderio che spinge a ricongiungersi con il termine di questa immagine, cioè di ciò che l'immagine simboleggia per noi. E così speriamo che sia un pochino più chiaro questo il motivo per cui Dio ci parla con il linguaggio simbolico, come dice certamente Dionigi, è per la sua benevolenza, ma è proprio perché per la sua benevolenza lui ci attrae. E ci può attrarre solo se noi lo desideriamo. Capite? E dunque è sempre se ci appare come vita che noi lo desidereremo. E in questo il simbolo svolge un ruolo fondamentale, perché appunto ci fa passare dal livello sensibile della vita, diciamo, che noi sperimentiamo come la nostra vita, al livello della vita nello spirito. Comunque noi la viviamo. Ci fermiamo 10 minuti prima, va bene così. Allora ci vediamo il 14.